Siamo venuti qua per rinfrescarci alla parola del Signore. Questa è la cosa più bella, perché è quella che ci dà un refrigerio, vero? Stamattina voglio fare una cosa con voi particolare, perché voglio anche fare questo in quanto praticamente per ricordare che cos'è un cristiano. Che cos'è un cristiano? Eh? Che cos'è un cristiano? Eh? Un soldato. È vero, in Galati è detto che dobbiamo indossare l'armatura. E questo che cos'è? È l'elmo, no? È importante l'elmo. Ma è un elmo particolare, vero? Che ci fa ricordare questo elmo? Bravo, il centurione, ma quale centurione? Quello della?
Della salvezza.
Allora, innanzitutto il Vangelo parla di quattro centurioni. Sapete, quattro centurioni. Ok? Adesso me lo levo perché è un po'... Questo me l'ha regalato, pensa, un collega di lavoro, l'ha fatto lui a mano.
No.
Sì, tutto questo, dopo vi spiego come ha fatto. Comunque, parliamo dei centurioni. I centurioni erano quattro. Il primo centurione qual era? Non vi ricordate chi era uno dei centurioni? Il centurione c'è se stato pure a Capernaum, è vero Annalisa? Poi il secondo centurione chi era? Quello che stava ai piedi di Gesù, che ha detto veramente questo era il figlio di Dio. E che si trova in Matteo, capitolo 27, e 30, 50, versetto 54. Il terzo centurione è un altro centurione che dovreste sapere, anche voi due, perché ci siete stati. Ci siete stati pure a?
Quello degli atti.
Ioppe, brava, quello degli atti. E lui c'era pure un nome, come si chiamava questo centurione?
Cornelio.
Poi c'era un altro centurione che si chiamava Giulio. Chi era il centurione Giulio? Quello che è stato con Paolo sul tragitto della nave che lo ha portato a Roma. Atti capitolo 27, versetto 1. Perché ho citato questi quattro? Perché questi quattro capitani, erano quattro capitani, perché i centurioni vuol dire che comandavano 100 soldati. Ok? E erano anche, essendo dei soldati, erano anche rudi, abituati alla guerra, cioè non erano persone gentili, erano persone che dovevano combattere, dovevano avere a che fare con cose abbastanza pesanti. E tre di questi centurioni manifestarono la loro fede. E si possono designare come i primi tre cristiani non ebrei. Sono stati i primi tre cristiani che non erano ebrei. Uno, precisamente, Giulio, invece, non sappiamo precisamente cosa è successo, però manifestò tanta gentilezza nei confronti di Paolo, perché lui si rese conto che lui era prigioniero per la sua fede. Perché non era un malfattore, un malvivente, perché era imprigionato, ma era per la sua fede. Oggi noi però parleremo solo di un centurione. Parleremo del centurione di Capernaum. Allora leggiamo Luca, dal capitolo 7, questi 10 versetti che ci fanno il quadro della situazione, che ci fanno vedere un po' in che contesto e che cosa accadde in questa circostanza. E leggiamo proprio dal versetto 11. Dopo che egli ebbe terminati tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. E questo era Gesù, eh? Un centurione aveva un servo molto stimato che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatosi a Gesù, lo pregarono con insistenza dicendo: egli merita che tu conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro, ormai non si trova più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono un uomo sottoposto alla autorità altrui e ha sotto di me dei soldati. E dico a uno vai e egli va, a un altro vieni ed egli viene, all'altro mio servo fa questo ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. E quando gli invitati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Quante volte abbiamo letto o sentito commenti su questo brano? Tante volte, perché forse è uno dei brani molto conosciuti. Ma oggi faremo un approfondimento molto particolare. Scopriremo molte cose riguardo proprio a quanto accaduto a Capernaum, in questa cittadina, che io ci sono stato insieme a Annalisa e Peppe, e anche mia moglie c'era. E questa cittadina dove stava? Sulla riva del lago, di Galilea. E in questa cittadina chi c'era? Abitava anche il centurione. Il centurione abitava lì. E Capernaum fu anche, pensate, la residenza ufficiale di Gesù nel suo ministero terreno. Cioè, non è che abitava soltanto il centurione, ma anche Gesù abitava lì. E difatti ci sono tre versetti che ci fanno ricordare questo. Uno è in Matteo 4,13, dove dice: e lasciato Nazareth, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zebulon e di Neftali. Un altro brano, un altro versetto che si trova in Matteo 9,1 dice: Gesù era andato alla Decapoli, no? Era una zona di là del lago. Dice: Gesù, entrato in barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Perché dice addirittura che appunto Capernaum era la sua città. E Marco 2,1 dice: dopo alcuni giorni Gesù entrò in Capernaum, si seppe che era in casa. Perché dico questo? Perché è importante fare il quadro della situazione. Perché chi era Gesù? Cosa fece Gesù? E cosa poteva comprendere soprattutto questo centurione? In questa cittadina Gesù aveva compiuto molti miracoli, non di poco conto, oltre alla guarigione del servo del centurione di cui appunto stiamo parlando. Aveva guarito la suocera di Pietro, un indemoniato, un paralitico, il figlio di un ufficiale e un gran numero di infermi ed indemoniati. Inoltre Gesù in questo paese aveva tenuto molti discorsi, perché c'era la sinagoga e lì lui ha parlato tante volte al popolo. Proprio lui ci abitava e le occasioni non mancavano. Perché è importante dare questa precisazione? Ve lo dico subito. Lo comprendiamo direttamente dalle parole di Gesù stesso, che dichiarò quanto segue in Matteo 11, 23 e 24. E tu, o Capernaum, sarai forse innalzato fino al cielo? No. Tu scenderai fino all'Ades. Perché sei? Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino a oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Un giudizio veramente tremendo e severo, quello del Maestro, quello di Gesù. Perché fa questo giudizio così pesante? Questo aspetto così forte che ha fatto Gesù ebbe un primo adempimento, pensate, nella distruzione della cittadina che fu distrutta, e essa fu rasa completamente al suolo, tanto che gli archeologi moderni fu difficile individuare la sinagoga dove Gesù parlò. E l'abbiamo visto, no? La parte della sinagoga ricostruita, ma non era completa, cioè mancavano parecchie cose e c'erano alcune pietre che avevano un colore chiaro e le altre di colore scuro. Quelle di colore chiaro erano quelle antiche, quelle di colore scuro era la ricostruzione che era stata fatta alla mano peggio in secondo tempo. Per cui, perché viene fatta questa precisazione? Questi cittadini avevano avuto tanto. Avevano avuto tanto la presenza di Gesù in casa loro, ve lo immaginate, ma senza profitto, ma senza profitto. Ma a Capernaum vi era un cittadino particolare, il centurione. Al versetto 3 del brano di Luca abbiamo letto cosa fece il centurione. Gli mandò degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Per cui il centurione aveva sentito parlare di Gesù e aveva capito che il suo problema poteva essere risolto solo da Gesù. Per cui il centurione si fece raccomandare da questa delegazione di personaggi importanti. E si potrebbe pensare che egli fosse un approfittatore, un uomo proprio di pochi scrupoli, che sapeva gestire bene la sua posizione sociale. E sappiamo molto bene, il mondo è ed è stato sempre pieno di questi individui che approfittano della loro posizione. Ma leggendo bene il racconto, però, così come gli evangelisti ce lo hanno trasmesso, ci troviamo di fronte a un personaggio di tutt'altra natura, un personaggio veramente diverso da quello che uno si potrebbe fare l'idea. E questo è quello che proprio emerge da questo racconto che abbiamo letto. Il primo aspetto fondamentale, vediamo che questo uomo aveva molta tolleranza e rispetto della popolazione che era sottoposta a lui, che lui era gestiva. Considerava una cosa importante che i popoli che erano vinti, pensate che i romani erano gli occupanti, ok? E qui stiamo in Israele, per cui considerando che praticamente i popoli vinti venivano trattati non proprio bene, anche se poi i romani sono stati sicuramente i migliori di altri popoli, perché hanno cercato sempre di rispettare e magari trarre profitto da questi posti occupati. Egli si era preso cura e soprattutto fu una persona estremamente importante della vita sociale e religiosa delle persone a lui sottoposte, perché aveva addirittura costruito la sinagoga, per cui era uno che dava segnali importanti da questo punto di vista, diciamo, religioso. Secondo punto, secondo aspetto che vediamo, vediamo che lui aveva un affetto, a cura per un servo. Dimostrava che questo servo per lui era importante. La traduzione originale dice che questo non era un servo, ma era uno schiavo. Il testo dice che il centurione stimava molto questo schiavo. Ci sembra cosa comune questo stima per uno schiavo? Era normale? Non era normale. Perché? Pensate che la morte di uno schiavo di solito era considerata meno importante della morte di un cavallo. Ma non per questo centurione. Questo centurione gli importava, questo schiavo. Terzo aspetto che vediamo in questa persona, aveva umiltà verso Gesù. Era umile. Dice, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Lui, che era il simbolo dell'impero romano, uomo che nella città aveva un enorme potere, si sente indegno. Questo sentimento di indegnità, che è ripetuto due volte nel testo, sicuramente il frutto di un carattere umile. Una domanda adesso sorge spontanea. Come poteva quest'uomo abbia potuto fare carriera nell'ambito militare? Perché un militare non è tanto gentile, no? Non so quanti di voi hanno fatto il militare quando eravamo comandati dai superiori. I superiori non è che ti trattavano con i guanti bianchi, ti davano ordini duri, cose da fare. Per cui era un aspetto un po' fuori del comune, se così possiamo dire. E infine l'ultimo aspetto è da sottolineare la fede non comune di quest'uomo, una fede che fece meraviglia allo stesso Gesù. Gesù stesso si meravigliò della fede di quest'uomo. Della straordinaria fede del centurione vorrei adesso parlarvi in un modo particolare. Perché? Perché nel discorso che noi c'è stato tra diciamo il centurione, non direttamente con Gesù, ma che ha fatto recepire a Gesù, noi leggiamo questo. Il centurione disse a Gesù, dice, ma di solo, di una sola parola, e il mio servo sarà guarito. Ma di una sola parola. La fede non comune dell'ufficiale romano è racchiusa proprio in questa frase. Ma di una sola parola. E tutto lì sta la fede di questo centurione. La sua è una fiducia che nasce dalla convinzione che Gesù aveva una parola creatrice. Nel racconto della creazione, noi sappiamo molto bene, quando noi abbiamo letto, straletto la Genesi, per 8 volte risuona la voce del Signore, Dio disse. Ogni volta che la parola è pronunciata, la cosa o l'essere nominato vengono all'esistenza. Quale bisogno aveva il creatore di parlare prima di creare? O meglio, doveva forse farsi ascoltare da qualcuno? È evidente che l'autore biblico ha una importante verità da comunicarci. Il Signore ha una parola creatrice. E questa è la cosa fondamentale. E sono sicuro che anche, in un certo modo, il centurione sapeva. Perché credo che lui avesse letto i testi, se no non avesse edificato una sinagoga. Noi abbiamo l'abitudine di dare poco peso alle parole. Forse perché di solito ne facciamo un cattivo uso. delle nostre parole. Non usiamo correttamente le nostre parole non solo perché parliamo bene, ma forse perché i contenuti non sono espressi nel giusto modo. Infatti, le parole sono così importanti che Gesù stesso pronunciava a riguardo un severo monito. Ha detto delle cose riguardo proprio a questo, di come uno parla, di quello che lui dice. In Matteo 12,36 è scritto: io vi dico che ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. In modo senz'altro diverso del Creatore, anche le nostre parole creano. Pensate, anche le nostre parole creano. Possono creare tensione o dare felicità, possono edificare o distruggere, unire o dividere, esprimere e creare odio o amore. Attraverso le parole possiamo comunicare la salvezza operata da Cristo, oppure attraverso le stesse parole possiamo ostacolare il cammino verso la salvezza. Le parole liberano o schiavizzano, uccidono o danno vita. Le parole hanno un grande potere, per questo Giacomo, nella sua lettera, raccomanda di farne un buon uso. Non lo leggiamo, ma se voi volete prendete appunto. Giacomo 3,1,12 parla proprio di questo. Parla di come uno parla, di come usa la lingua. Il centurione conosceva l'importanza della parola, abbiamo detto. Credo che lui avesse letto le scritture. Io ho sotto di me dei soldati e dico a uno vai ed egli va, a un altro vieni ed egli viene, al mio servo fai questo ed egli lo fa. La sua parola di ufficiale metteva in azione almeno 100 soldati, più tutta la servitù alla quale l'ammalato apparteneva anche. Se diceva a un soldato uccidi, egli uccideva. Se diceva proteggi, egli proteggeva. Morte e vita stavano nelle sue mani. Se questo era vero per lui, come non poteva esserlo per Gesù? Dice, io sono un uomo e ho questo potere. Gesù ne ha di più. Certo, è diverso dire a un soldato di andare a dire alla malattia di lasciare il suo servo. Questo lui non poteva farlo. Ma egli riconosce in Gesù il potere di quel Dio che all'inizio dei tempi parlò e la cosa fu. Per questo Gesù si meravigliava di tanta fede. Gesù si è meravigliato proprio perché questo centurione ha detto: ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Doveva profetire soltanto una parola. Adesso vediamo un po' il rapporto che c'è più stretto tra noi e la parola. Non la parola in genere, ma la parola che è quella vivente, Gesù. La Bibbia, questa biblioteca che ci è stata data in eredità, da noi amata, e che è l'oggetto della nostra riflessione, è definita appunto parola di Dio. Perché? Perché tramite di essa Dio parla. Dio parla. Sono convinto che lo stesso potere della parola che hanno creato l'universo siano presenti anche nel suo libro. Sono le stesse parole, nel senso che hanno lo stesso potere, anche se in forma diversa. Paolo ci ricorda che tramite la predicazione della parola che la salvezza può arrivare al cuore dell'uomo. Infatti Romani 10,17 dice così: la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Non è da una fantomatica barzelletta o cose del genere, ma dalla parola, la parola di Dio, la parola che ha dato forma all'universo e che ancora oggi parla al cuore delle persone, come dice Paolo. È sempre per mezzo della parola ispirata da Dio che il credente può arrivare alla maturità spirituale e può essere un uomo secondo i canoni divini, come Paolo scrive a Timoteo, in 2 Timoteo 3, 16 e 17, e Paolo dice proprio questo: ma se l'uomo vuole essere formato bene, deve attingere alla parola di Dio. La parola è come quel seme che quando trova il terreno adatto può dare dei frutti che onorano Dio. La parabola del seminatore, Matteo 13. Nell'incontro di Gesù con il centurione sono le parole pronunciate dalla parola che hanno il potere di guarire. Perché il centurione ha detto proprio questo: ma tu di soltanto una parola. La parola aveva il potere di guarire. La Bibbia parla di Dio, di parola di Dio scritta. La parola che noi conosciamo è la Bibbia. È perfetta, simbiosi, è in perfetta simbiosi con la parola incarnata, cioè quella di Gesù. Stamattina avete letto insieme il Salmo, Salmo 22. Era meraviglioso vedere come se era Gesù che parlava. E quello era il Vecchio Testamento, non era il Vangelo. E noi, leggendo il Vangelo, abbiamo riscontrato questa realtà. Come nel principio le parole del Creatore aveva in sé il potere di porre in essere ciò che prima non era. Così la parola di Cristo, l'eterna parola coesistente con Dio, come scritto in Giovanni 1:1-2, intervengono nel creato, dominano il mare, modificano l'acqua in vino, moltiplicano pane e pesci, ridanno la vita a chi non ha più vita, eccetera. Fede nella parola, questo ci è richiesto, nella parola incarnata e nella parola scritta. Nella parola incarnata che è Gesù e nella parola scritta che è la Bibbia. Una fede che ha in sé la caratteristica di fiducia, ossia che ci permette di prendere per vero ogni ciò che ci sembra non coerente con la realtà, con la nostra esperienza. Ai dubbiosi farisei Gesù rimproverava proprio questo, di non avere compreso quale sia la principale funzione delle scritture, la parola di Dio scritta. In Giovanni 5:39-40 dice proprio questo, Gesù parlando ai giudei: voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Gesù che parlava, Gesù che confermava quello che era la parola di Dio. E cosa ne possiamo trarre come insegnamento? C'è il reale pericolo anche per noi che ci fermiamo alla parola scritta senza andare alla parola incarnata. Vuol dire che ci viene in testa ma non scende nel cuore. È un po' come ricevere la prescrizione del dottore e inghiottiamo la ricetta invece di inghiottire la medicina. È un controsenso. E questo può succedere, che rimaniamo soltanto alla lettera e non la facciamo scendere nel cuore. Questo è quello che il Signore vuole che accade, come è successo al centurione. Ha avuto un cuore nuovo, anche se lui era un militare, è stato rigenerato. Così anche noi vogliamo ringraziare il Signore stamattina, proprio per questo, perché possiamo avere un cuore nuovo e essere rigenerati. Signore Padre Celeste, a te la gloria e l'onore. Ti ringrazio, Signore, che ancora oggi tu parli al nostro cuore tramite la tua parola. Signore, fa sì che diventiamo non soltanto ascoltatori, ma facitori, perché abbiamo compreso appieno, Signore, quello che è la tua volontà e quello che è il tuo desiderio. Come Gesù ha detto, tu ci dai la vita, perché, Signore, tramite la tua parola noi possiamo avere vita nella persona di Gesù Cristo, nel nome di Gesù. Amen.